Buonasera, benvenuti a tutti al nostro appuntamento settimanale di lettura e commento del Vangelo della Domenica. Il brano di questa sera è quello conosciutissimo delle nozze di Cana e si trova nel Vangelo di Giovanni, capitolo 2, i primi 11 versetti. Quando leggiamo un Vangelo per interpretarlo, non dobbiamo far altro che lasciarci guidare da quelle chiavi di lettura, cioè parole che hanno sempre uno stesso significato, che l'Evangelista ci colloca nella narrazione. Vediamo infatti cosa scrive Giovanni. Il terzo giorno. Ecco, già questa è un'indicazione importante, perché il terzo giorno ci richiama al giorno dell'alleanza tra Dio e il suo popolo che Mosè ha stipulato. Il terzo giorno è quando sul Sinai Dio manifestò se stesso e emise, stipulò l'alleanza con il suo popolo. Questo lo troviamo nel capitolo 19 del libro dell'Esodo. Allora l'Evangelista, mettendo questa indicazione temporale, il terzo giorno ci fa comprendere che il tema della narrazione sarà quello dell'alleanza. Già Giovanni, al termine del prologo, il capitolo iniziale del suo Vangelo, aveva scritto: la legge fu data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità, espressione ebraica che indica l'amore vero, cioè l'amore fedele, vennero per mezzo di Gesù. Era annunciata un cambio di alleanza, l'alleanza che poi, vedremo in questo brano, Gesù proporrà. Mentre l'antica alleanza era stata imposta da Mosè, che si considerava servo del Signore, ed era un'alleanza tra dei servi e il loro Signore, basata sull'obbedienza, l'obbedienza alla legge, la nuova alleanza sarà proposta da Gesù, che non è il servo del Signore, ma il figlio di Dio, e sarà quella tra i figli e il loro padre, non basata sull'obbedienza, ma sull'accoglienza e la somiglianza del suo amore. Se nella prima alleanza il credente è colui che obbedisce a Dio, osservando le sue leggi, nella nuova alleanza il credente sarà colui che assomiglia al Padre praticando l'amore simile al suo. Quindi l'Evangelista, solo con questa indicazione temporale, il terzo giorno, ci rimanda all'alleanza. Il terzo giorno vi fu una festa di nozze, ecco seconda chiave di lettura. Questa alleanza tra Dio e il suo popolo era stata raffigurata dai profeti con l'immagine di un matrimonio. Dio era lo sposo e il popolo la sposa. A Cana di Galilea c'era la madre di Gesù. Tutti i personaggi di questa narrazione sono tutti anonimi. Vengono presentati con il loro ruolo, ma non con il loro nome. L'unico personaggio ad avere il nome, ad essere presentato con il nome, è Gesù. Quando i personaggi non sono presentati con il loro nome, ma in maniera anonima, sono personaggi rappresentativi. E lo stesso qui la madre di Gesù. La madre di Gesù, vedremo tra poco che cosa rappresenta. Sappiamo che la madre appartiene a questa alleanza. Gesù no. Gesù viene invitato. Fu invitato alle nozze anche Gesù e i suoi discepoli. Non appartengono a queste nozze, non appartengono a questa alleanza, perché Gesù ne verrà a proporre una nuova. Venuto a mancare il vino. È una cosa gravissima. Nella cerimonia del matrimonio, il momento culminante che suggellava l'amore tra lo sposo e la sposa, quando entrambi bevevano da un unico bicchiere di vino. Poi il bicchiere veniva gettato in terra e frantumato. Significava nessuno più poteva intromettersi o distruggere questo amore. Il vino quindi è simbolo dell'amore. Per chi vuole vedere questa simbologia può andare nel libro Il Cantico dei Cantici, dove trova dal capitolo 1 in poi l'immagine del vino come figura dell'amore. Ebbene, è un matrimonio dove manca la cosa più importante, manca il vino, cioè manca l'amore, quindi un matrimonio inesistente. La madre di Gesù gli disse: non hanno vino. Qui c'è un miglioramento della traduzione, le vecchie precedenti traduzioni traducevano non hanno più vino. Non è che non hanno più vino, non hanno mai avuto vino. La madre, attenzione, non dice non abbiamo vino, ma dice che non hanno vino. La madre rappresenta l'Israele fedele che ha avuto sempre questo rapporto d'amore con Dio, ma è preoccupata per il popolo, dice: non hanno vino. La madre, attraverso questa osservazione, crede che il Messia possa dare nuova vita all'antica alleanza. Ma la risposta di Gesù è: Gesù le rispose, donna. È strano questo. Mai nella cultura palestinese un figlio si è rivolto alla madre con questo appellativo, che significa moglie, significa donna sposata. Perché mai Gesù si rivolge alla madre chiamandola sposa? Questo è il significato. In questo Vangelo sono tre i personaggi femminili ai quali Gesù si rivolge chiamandoli donna, cioè sposa. Sono la madre, che rappresenta la sposa fedele dell'antica alleanza. Sono la samaritana, la sposa adultera, che lo sposo va a riconquistare con una nuova offerta d'amore. E infine Maria di Maddala, figura della sposa della nuova alleanza. Allora Gesù risponde: donna, che vuoi da me? Cioè, che ci interessa? Non è ancora giunta la mia ora. Gesù alla madre, che l'aveva invitato a dare nuova vita all'antica alleanza, Gesù alla madre indica la necessità di lasciare da parte definitivamente il passato. L'azione di Gesù, del Messia, non si appoggerà sulle vecchie istituzioni, ma porterà una novità radicale nei rapporti tra Dio e gli uomini. Per questo Gesù dice: che ci interessa, questo è il significato. Comunque non è ancora giunta l'ora. L'ora in cui Gesù sigillerà l'alleanza con il suo popolo sarà sulla croce, dove non sarà con il sangue di giovecchi, di tori, ma con il suo sangue che stipulerà la nuova alleanza tra Dio e l'umanità. Sua madre, il termine madre appare per la terza volta, che sappiamo indica la pienezza, la completezza, disse ai servitori. C'è un particolare: per servitori l'Evangelista usa il termine greco che poi conosciamo nella nostra lingua italiana, diacono, che indica colui che serve volontariamente, liberamente, non colui che serve perché obbligato. Quindi fa comprendere qui già l'immagine della comunità dei credenti. Sua madre disse ai servitori, e qui in bocca alla madre di Gesù, l'Evangelista pone quello che il popolo risponderà a Mosè quando proporrà l'alleanza. Il popolo rispose: quanto il Signore ha detto, noi lo faremo. Lo troviamo nel libro dell'Esodo, capitolo 19, versetto 8. E lo stesso la madre disse ai servitori: qualsiasi cosa vi dica, fatela. Ed ecco, al centro del brano importante, vi erano là, quindi in questo matrimonio, in questa alleanza, sei, i numeri sono importanti. Mentre il 7 indica la totalità, la completezza, il 6 indica l'incompiutezza, quindi qualcosa di imperfetto. Vi erano là 6 anfore di pietra. Dobbiamo prendere le distanze dalle raffigurazioni degli episodi evangelici, che normalmente ci deviano nella loro interpretazione. Quando raffigurano le nozze di Cana, vengono raffigurate delle anfore di coccio, di terracotta, nulla di tutto questo. Queste anfore sono di pietra, quindi pesanti, inamovibili. Perché di pietra? Come le tavole della legge, che erano state scolpite sulla pietra. E queste 6 anfore servivano per la purificazione dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri, cioè per un totale di 600 litri. Ecco, l'Evangelista ci presenta il motivo, la causa della mancanza di vino, della mancanza di amore. Al centro di queste nozze ci sono le anfore che servono per la purificazione. Perché? L'antica alleanza era fatta tutta di comandamenti, di regole, di osservanze, di precetti, che, diventando praticamente impossibili da essere osservati, creavano negli uomini un senso di colpa, e chi non li osservava li faceva sentire indegno e sempre bisognoso di una continua purificazione. Quando l'uomo, a causa della religione, si sente sempre in colpa, si sente sempre con un senso di indegnità, si sente sempre colpevolizzato, ma come può sperimentare l'amore di Dio e come può esprimerlo? Quindi al centro dell'episodio c'è il motivo della mancanza di amore, una religione che aveva inculcato il senso di colpa nei suoi adepti, un senso di colpa talmente forte che avevano sempre bisogno di continue, inutili purificazioni, che rendeva impossibile percepire l'amore di Dio. E Gesù disse loro: riempite da quale anfore? Il verbo riempire, adoperato dall'Evangelista, indica che le anfore sono vuote. Non solo servono per la purificazione, ma sono inutili perché sono vuote. E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: ora prendetele e portatele. E qui appare un nuovo personaggio, a colui che dirige il banchetto. Chi è? Nei matrimoni, che duravano dai 3 ai 7 giorni, c'era un dirigente della mensa, l'incaricato di controllare l'andamento della festa, le provvigioni e il cibo. Il termine greco è arcitriclino, e arci ha la stessa base iniziale di sommo sacerdote, cioè rappresenta i dirigenti del popolo. Come qui il dirigente di questo banchetto, colui che era incaricato, il maestro di tavola, non si è accorto che mancava il vino, elemento importante, così i dirigenti del popolo non si accorgono che manca l'amore. Non sono preoccupati dei bisogni, delle sofferenze degli uomini. Ed essi glielo portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto appare per la seconda volta, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua. L'Evangelista insiste: le anfore di pietra della purificazione mai conterranno il vino di Gesù. Prendono, attingono l'acqua. L'acqua si trasforma in vino quando esce dalle anfore. Chiamò lo sposo e gli disse: tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio e quando si è già bevuto molto, quello meno buono. È normale. All'inizio di un banchetto si offre il vino migliore. Poi quando il palato ormai è un po' guasto, quando già si è bevuto tanto, si mette via via sempre più quello scadente. E qui il maestro di tavola, che figura i dirigenti del popolo, si meraviglia che il buono non sia all'inizio, ma sia adesso. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora. Per le autorità, è questo che l'Evangelista ci vuole far comprendere, il buono appartiene al passato, alla tradizione. È inammissibile per loro che il buono debba ancora avvenire. Allora, finora abbiamo visto la linea teologica dell'Evangelista, che in un'alleanza che era basata sul continuo bisogno di purificazione, irrompe Gesù con una nuova alleanza dove il vino viene dato non per i meriti delle persone, ma come un regalo d'amore. L'amore di Dio con Gesù non va più meritato per gli sforzi degli uomini, ma va accolto come regalo della sua generosità. Questa è la caratteristica della nuova alleanza. La conclusione: questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni. Anche qui la nuova traduzione della CEI ha fatto un bel passo in avanti. Fino alla precedente edizione traducevano con miracoli, gli evangelisti mai adoperano per le azioni di Gesù il termine miracolo, ma l'inizio dei segni compiuti da Gesù. E poi, stranamente, e questa è l'ultima chiave di lettura, come abbiamo visto all'inizio, il terzo giorno ci parlava dell'alleanza, egli manifestò la sua gloria. Cioè in questo episodio Gesù manifesta la visibilità di quello che è un Dio amore. Se prendiamo l'episodio dal punto di vista letterale, storico, questo ci crea dei problemi. Come mai si dice che Gesù mostra la sua gloria avendo dato da bere 600 litri di vino buono a gente già alticcia? È un po' strano. Come mai non si dice che Gesù ha mostrato la sua gloria, non so, quando ha moltiplicato pani e pesci, quando ha risuscitato Lazzaro? No, proprio qui. In realtà questa gloria alla quale l'Evangelista si riferisce è la gloria del Signore che con l'alleanza venne a dimorare sul monte Sinai. Quindi l'Evangelista apre e chiude questo episodio in chiave di alleanza. Questa è la nuova alleanza proposta da Gesù. Non un'alleanza basata sull'osservanza della legge, e quelli che non riescono a osservarla si sentono sempre colpevolizzati sempre in colpa, sempre bisognosi di chiedere perdono, ma una nuova alleanza che consiste in un'offerta d'amore incondizionata, un amore che non dipende dai meriti degli uomini, ma dai suoi bisogni. Ecco, credo che interpretato così sia un brano di una grandissima attualità e di un grandissimo significato anche per noi e attualmente. Allora, come sempre, a voi i vostri interventi, le vostre domande. Abbiamo prima salutato quelli che si sono collegati, e ce ne sono giunti molti di più. In particolare abbiamo dato il benvenuto a una parrocchia tenuta dai frati Servi di Maria, il nostro ordine, di Follina Treviso. A voi le vostre richieste, domande e commenti. Vediamo. Vicente di Valencia, allora tutto quello che si è scritto su Maria che... Hai ragione, qui Maria c'è, ma l'Evangelista la presenta come espressione dell'Israele fedele, per questo non viene nominata. Quando di un personaggio non viene detto il nome è che è un personaggio rappresentativo, va al di là della sua realtà storica. Luigi, mi piace rilevare che Gesù Dio non ha misura, accanto alla moltiplicazione di pane, la sorgente d'acqua viva, esagera sempre, sì, perché l'amore di Gesù va al di là delle necessità degli uomini. Il Dio di Gesù non viene incontro ai bisogni degli uomini, ma li precede, e li precede in larga misura. Baldo, è bello scoprire che il miracolo di Gesù sta nel portare l'amore e non il vino, anche se il vino è cosa buona. Nostra Signora degli Eretici mi aveva già illuminato, ma è bello sentirlo da vivo. Ecco, ti ringrazio, Baldo, di questo. Marco si è inebriato, ci credo, con 600 litri di vino. Giovanino, hai sbagliato a identificare oggi quelle anfore di pietra con l'attuale istituzione religiosa? Come può il messaggio di Gesù essere istituzionalizzato, legato alle strutture? Le anfore di pietra inamovibili rappresentano una mediazione con Dio che però era inefficace. Questo è il significato che l'Evangelista gli vuol dare. Franco, il vero miracolo è l'amore, l'amore che tutti unisce, esatto. Fabrizio, i numeri 120 e 600 litri forse hanno un significato? No, 120 è la traduzione italiana che abbiamo dato del termine greco che indica questa quantità di vino. Significa un'abbondanza. Può avere un significato la capacità delle anfore da 80 a 120 litri? Francamente Marco, e Marco da Vicenza, non lo sappiamo, non ho trovato risposte in questo. Baldo, il fatto che chiami la madre donna ha lo stesso senso dell'uso del termine che Gesù ha sulla croce? Sì, esatto, questo Baldo, per chi vorrà collegarsi domenica l'incontro sarà praticamente la risposta a questo brano. Qui Gesù ha detto non è ancora l'ora, sulla croce ci sarà l'ora e sulla croce comparirà di nuovo la madre di Gesù, questa volta presente con il nome. Annibale, come mai il maestro della cerimonia sembra avere un ruolo positivo e si complimenta con lo sposo? No, non si complimenta, lo rimprovera. È un rimprovero che fa allo sposo. Lo rimprovera di aver invertito il ruolo che la tradizione ha nel matrimonio, di presentare prima il vino buono. Quindi non è un complimento, ma è un rimprovero. Lo sposo no, non è un segno di Gesù. Lo sposo, anche qui vedi che è anonimo, è ben distinto lo sposo da Gesù. Fabrizio scrive, se tutti i racconti sono teologie non realmente avvenuto, forse nemmeno la figura di Gesù è realmente un uomo venuto dal cielo, ma forse un maestro, un grande uomo ebreo, perché non è non continua. No. La figura di Gesù è una figura storica. I Vangeli contengono elementi storici, ma gli evangelisti non ci vogliono fare una cronaca, ma una teologia. Se questa fosse una cronaca, noi andiamo col pensiero a un episodio irripetibile di 2000 anni fa. Se invece teologia, come vedi, che ci coinvolge tutti quanti, è la nuova alleanza che continuamente Gesù stipula con i suoi. perché dicevano che non avevano mai avuto vino, se invece poi si dice che erano già un po' ubriachi quando viene servito alla fine il vino buono. Allora il vino era il primo, abbiamo detto che non è una cronaca, ma è una teologia. È chiaro che nel banchetto c'è il vino, ma la madre dice non hanno vino, cioè quel vino che è simbolo dell'amore, quello non c'è mai stato. È chiaro che in questo matrimonio il vino c'è. Biagio è una nuova creazione basata sul fatto che l'amore non va più meritato, ma non è gratuito da parte di Dio, che vale anche nei rapporti con gli altri. Esatto, è chiaro, questo rapporto di Dio con noi e va anche con gli altri. Lucia, cosa rappresenta il vino nuovo e il vino vecchio? Forse ti riferisci agli altri detti di Gesù nei Vangeli o a questo brano? Ti riferisci a Lotre o a questo brano? Fammi capire, Lucia. Qui è il vino buono che è stato tenuto celato fino adesso. È la denuncia del dirigente di sala, dell'autorità religiosa, in maniera teologica, per la quale il buono sta nel passato. Non è concepibile per loro che il nuovo debba venire, se era questo che chiedevi. Marco mi fa pensare al comportamento dei servi abituati solo a obbedire, oppure mostrano una fiducia notevole in Gesù. I servi sono dei collaboratori, per questo l'evangelista ha adoperato il termine diacono. Luigi, Dio sovrabbonda, forse anticipa anche la sua ora, esatto. E noi cerchiamo di anticipare il regno di Dio anche tramite l'Eucaristia e quanto ci spinge a fare. Certamente l'Eucaristia è il momento in cui si realizza questa nuova alleanza tra Dio e il suo popolo. Gioacchino, che salutiamo, penso che ancora oggi la Chiesa predica meglio l'antica alleanza che non la nuova. C'è di tutto nella Chiesa, quindi c'è chi pensa che il vino buono è quello vecchio, e c'è chi invece porge il nuovo, per fortuna. Ecco, la parrocchia di Follina, con una domanda: perché solo la madre si accorge della mancanza di vino? La madre, abbiamo detto, non dice non abbiamo vino, ma non hanno vino. La madre è il popolo fedele, c'è un popolo che è stato sempre fedele, che ha avuto sempre questo rapporto con Dio, che ha sempre gustato questo rapporto d'amore, che è preoccupata per la massa del popolo che invece non gusta più quest'amore e quindi chiede a Gesù di intervenire. E questa è la figura della madre di Gesù. E per questo vedremo domenica, perché si vorrà collegare all'incontro, come la madre sarà poi presente presso la croce di Gesù. Giulio, la differenza tra miracolo e segno? I miracoli non esistono, non sono mai esistiti i miracoli. Ci sono opere, ci sono segni, ci sono prodigi, ci sono forze che Gesù compie e che è compito della comunità cristiana di continuare a prolungare. Gesù stesso l'ha detto, le opere che io compio anche voi le compierete. Un momento che terminiamo la parte che va registrata, poi continuiamo con i saluti e altre domande, un solo istante.